Allora, qualcuno che ha sentito il podcast dedicato a Rachmaninoff avrà probabilmente arricciato entrambi i sopraccigli perché noi ci siamo impancati ad occuparci degli affari di un monumento della musica. Però l'abbiamo preso, diciamo, in maniera, nella maniera che a noi, ascoltatori, qualunque, non dotati di particolare cultura musicale, ci ha colpito, e cioè la grande capacità seduttiva di quest'autore che diciamo, ha la specificità di afferrarti a un certo punto e trascinarti lungo intere praterie musicali, rendendoti impossibile scappare. Insomma, diciamo, forse basterebbe dire super romantico, ma prima di suicidarmi con parole sbagliate, per fortuna posso rivolgermi, e lo ringrazio, al professor Jacopo Pellegrini, che, tanto per mettere le cose in chiaro, si è occupato di metodologie della ricerca musicale e di forme e metodologie, anzi, credo tuttora si occupi, della comunicazione musicale. Quindi a lui sì che lo possiamo chiedere. Rachmaninoff è quel mostro di capacità seduttiva che ci siamo azzardati a descrivere?
La risposta è molto semplice: se a voi fa questo effetto, lo è.
Grande risposta, devo
Non si può
dire.
sfuggire, è abbastanza semplice anche per scappare da, come dire, da una posizione. Rachmaninoff, dal punto di vista del pubblico, voi avete fatto sentire il pezzetto di quando la moglie è in vacanza, tagliando purtroppo la battuta sublime Rachmaninoff, che mai non falla nella traduzione italiana, che è veramente qualcosa di epico, l'uso di un verbo del
È
genere
così
ancora negli
allusivo,
anni
certo.
50,
Sì,
sì, certo,
certo.
però effettivamente tuttora continua a non fallare, a non fallire, però bisogna anche ricordarci che per decenni è stato, forse con Puccini, leggermente Puccini in posizione superiore rispetto a Rachmaninoff, considerato il nec plus ultra del passatista, del reazionario, del retorico, del kitsch, parola che naturalmente corrisponde anche come epoca alla maturità, al
Sì.
florwit, come dicevano gli studiosi di classicismo un tempo, di
Ma
Rachmaninoff.
scusi, professore, visto che ce l'ho, però ecco, dunque, lui sarebbe stato passato, cioè moduli già conosciuti, esplorati, non c'è più nulla che possa dirci rispetto a cosa?
Allora, perché naturalmente Rachmaninoff si pone come tempi, proprio in corrispondenza, come è stato giustamente detto e sottoposto alla sua voce ricostruita, in un'epoca di grandi rivoluzioni, più che ancora che formali, come diceva lei nella sua domanda, linguistiche, proprio lessicali, mentre lui si tiene attaccato al lessico, chiamiamolo, della tradizione ottocentesca. Quindi la condanna in un'epoca in cui si privilegiava l'idea della novità per la
Sì,
novità.
un'epoca facile alle condanne, devo anche dire, insomma.
Sì, certo, però comunque è come dire, nel prevalere sul piano,
Sì.
diciamo, nel piano della critica delle posizioni della cosiddetta e maldetta all'epoca avanguardia, da qualsiasi parte si ponesse l'avanguardia, dire, se fosse quella viennese, quella parigina, quella statunitense, eccetera, eccetera, Rachmaninoff era destinato alla condanna e all'oblio,
Comunque, a dispetto,
semplicemente.
come Puccini, lei
Come
giustamente,
Puccini,
come
certo,
Puccini.
come Puccini leggermente, come dire, più sopportato, dato l'enorme successo. Invece Rachmaninoff ebbe anche un certo oblio di successo, se si escludono, e questa è anche una cosa curiosa che meriterebbe uno studio, gli Stati Uniti, dove si era rifugiato dopo un
Certo.
lungo periodo in Germania, quando lui andò via dopo la rivoluzione nel 17, lasciò la
Sì.
Russia, e dall'altra parte in Unione Sovietica, perché nell'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale,
con tutto che era scappato,
fu, come dire, eseguito e additato come una via possibile della musica che parlasse al popolo.
Allora, certo, perché c'era questo connotato di forza, coinvolgente, popolare,
certo. Borghese, la necessità di andare verso il popolo. Andare verso il popolo non è un'espressione che stalinista e mussoliniana, ma dire, le due cose si possono. No,
ma poi la narodnaya volia era l'andare verso il popolo dei rivoluzionari, metà ottocento,
ottocenteschi, del populismo. Certo.
Ma sta di fatto che indifferente, a parte questo momento oscuro dell'Europa rispetto al fatto che due che si preoccupavano del consumo di massa con criteri diversi, i sovietici del tempo da un lato e l'industria della comunicazione di massa americana, Rachmaninoff se lo tenevano ben stretto.
Certo, soprattutto Rachmaninoff era diventato, come dire, anche indirettamente un punto di riferimento. Basti pensare alle colonne sonore, dei film americani o statunitensi, come forse sarebbe più corretto dire, tra gli anni 40 e gli anni 60, dove Rachmaninoff dà per l'appunto la mano a Tchaikovsky, che in qualche modo è un suo modello diretto, e a Puccini per l'appunto. In realtà questa visione di un Rachmaninoff reazionario, a cui lui nelle sue molte interviste degli anni 30 e dichiarazioni degli anni 30 fino alla morte ha dato manforte, perché lui stesso ci dichiarava, legato alla tradizione, sospettoso verso il nuovo, questo nuovo per il nuovo, in realtà da giovane ebbe anche insuccessi, tra cui quello della prima sinfonia ricordata,
il primo tentativo,
proprio perché passava rispetto al panorama russo,
perché era troppo innovatore,
a un panorama internazionale, come un progressista.
C'è sempre qualcuno più progressista di te pronto a darti una condanna.
Bisogna stare, e su questo punto adesso la musicologia, soprattutto quella anglo-americana e quella della Russia post-sovietica, punta molto per far notare, soprattutto fino al secondo concerto, compreso peraltro quello che gli diede il vero successo e lo tirò fuori dalla depressione, la sua, come dire, progressività rispetto al panorama coevo dei grandi poli musicali russi, che erano ovviamente Mosca, dove aveva studiato, e Pietroburgo.
Adesso professore, siccome io non so se avrò altre possibilità di estorcerle materiale, adesso lei mi deve dire se esiste per davvero uno stile russo, un'attitudine dei compositori russi a trascinare l'emozione, come
che abbiamo citato poco fa,
grande trascinatore.
Certo, voglio dire, non è una loro, come dire, caratteristica.
Ma c'è qualcosa, nel loro modo di comporre, di mettere insieme le note, che produce questo effetto di rotolamento emotivo?
Intanto che la mancanza di freni inibitori in alcuni compositori, appunto come Rachmaninoff, come Tchaikovsky, come per certi versi Baradin, e se si vuole anche il primo Stravinsky,
le ricordo, visto che l'ha nominato, la deliziosa battuta di quel film di Billy Wilder, che quando la moglie è in vacanza,
dove può fare paura,
all'ingenua ragazza, può mettersi in paura, perché certo la sagra della primavera, bom 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 bom,
è un'emozione anche quella, peraltro,
non c'è dubbio. Tirare dritto all'emozione.
Eros e morte vanno di pari passo,
è la natura,
continuare con i luoghi comuni, no? Però in realtà c'è questa mancanza di freni inibitori, quello che veniva definito il barbarico di questi compositori, proprio un aggettivo che viene usato dalla critica del tempo, della loro coeva, e anche questa capacità di mettersi a nudo nel fare musica, che è un portato del romanticismo, ma che in loro è talmente esibito che già ci fa capire come il romanticismo, quello aurorale, quello sorgivo, quello profondo germanico naturalmente, ma non solo, ma principalmente germanico, stia tramontando e ci stia avvicinando verso un Novecento, verso una epoca di riflessione sull'arte, dove l'io è comunque è messo in scena, non è, non parla direttamente, ma quando parla, anche quando crede di parlare direttamente, si esibisce.
Cioè qua c'è di mezzo, c'è passato Freud di mezzo.
Ma anche, ovviamente c'è passato, se vogliamo restare alla Russia, c'è passato Tolstoj, Dostoevskij,
certo.
E prima, e come del resto Freud diceva, che gli scrittori lo avevano anticipato, c'è questo mettere il cuore a nudo,
certo.
In musica è una cosa che nel corso dell'Ottocento si va sempre più accentuando, ma che appunto diventa a un certo punto una forma di attorialità, non è una caratteristica esclusivamente
fantastico
russa, si
professore,
intende, basta pensare a Richard Strauss.
Guardi, professore, siamo arrivati alla fine di questo incontro, ma le devo dire che, come si diceva una volta, uno si alza la tavola con buon appetito ed è un buon segno. Quindi lei, io penso che cercheremo dei pretesti di contenuto, altre stelle dell'universo, all'unico scopo di richiamarla a spiegarci ancora
gentile
qualche cosa.
E io invece voglio scoprire di più sulla storiella dell'amante quarantennale che
avete quella
tirato fuori, oggi non credo sia più possibile approfondire, non so neanche se il nipote
è un argomento che andrebbe dissepolto per capirci qualcosa.
E poi voglio dire che noia, uno tiene 40 anni una moglie e poi 40 anni un amante, allora l'amante non ha più senso, però l'amante ha senso solo se è a tempo.
Ma è sempre, evidentemente sa, un compositore compone,
Certo, compone, non ha tempo poi.
Compone la moglie, anche la moglie con l'amante, voglio dire.
Certo, in vacanza oppure
O come capiti. Va bene, penso che avremo di che approfondire. Guardi, costruiremo degli appuntamenti su misura per lei.
Bene, se la ringrazio molto.
Siamo
buon
noi
lavoro.
Grazie, la ringraziamo molto.